Adesso vogliamo così accogliere il nostro fratello e nostra sorella Machi, Lalli e Giuseppe Machi, insegnanti della scuola biblica della PDG Italia. È sempre un onore averli qua, è un piacere.
Grazie.
Comincia sempre le donne, sempre, mandiamo sempre avanti le donne, questo non va bene sempre. Così è iniziato e devo va bene, ok.
Sì, è per cavalleria, gentilezza, insomma, proprio perché anche Giacobbe mandò avanti sua moglie, insomma. Non è che è una cosa che si tramanda, diciamo, una cosa vita. Sono contenta di essere qua oggi, però ne mancano, Pastore Franco, com'è? Che è successo? La Moria... Ah, vero, ci sono le elezioni, c'è la pioggia, perché a Palermo quando piove qualcuno si dice se la butta, cioè non va, bastano quattro goccine, diciamo, no vabbè, ci sono le elezioni, hai ragione. Siamo felici di essere qua, è stato un buon tempo, la scuola biblica, e mi fa sempre piacere appunto potervi rivedere, e Dio ha amministrato alla nostra vita, perché quando parliamo a voi Dio parla anche a noi, magari voi non lo vedete, no? Ma quando noi diciamo qualcosa, certe frasi che diciamo, in realtà è come se ribombano dentro di noi. Siamo normali come voi, quindi abbiamo bisogno della parola anche noi. E oggi, poco fa, chiedevo, Signore, che cosa devo dire? Una cosa sentivo, che fratello Piero, senza volerlo, giustamente, avendo passato quello che ha passato, diceva, ed è l'inno di vittoria dei credenti, in Romani 8, e lo volevo leggere, voglio solo leggerlo, e desidero che ognuno di noi, sentendo queste parole, possa dichiarare e dire una cosa, come diceva appunto il fratello Piero, niente mi separerà dall'amore di Dio. Ci possono essere tempeste nella nostra vita, e in quelle tempeste magari tu ti arrabbi col Signore pure, e ci sta, perché Dio dice, vieni e discutiamone assieme, ti dice, ti invita, vieni. E quei momenti ci possono essere, ma la fine deve essere quello che dice in questi versi. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre anche risuscitato. Egli è la destra di Dio ed anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione? O la distretta? O la persecuzione? O la fame? O la nudità? O il pericolo? O la spada? Come sta scritto, per amore tuo siamo tutti il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Ripetetelo, ma in tutte queste cose.
Ma in tutte queste cose.
Tutti insieme. Noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti, noi siamo persuasi che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcuna altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen.
Alleluia. Alleluia, sono felice di essere qua con mia moglie, assieme a voi e con la presenza del Signore. Per dirvi un poco quello che è successo nella vita, che sicuramente voi sapete, Piero ha avuto una guarigione istantanea da una meningite fulminante. La meningite fulminante non perdona, ci sono i minuti. Vi do un'idea un po' di quello che succede a Palermo. Voi potete immaginare, io lavoro al pronto soccorso di uno degli ospedali più grandi che a Palermo c'è, e voi potete immaginare, Palermo ha 1 milione di abitanti, e all'ingresso del nostro pronto soccorso c'è un tappeto di macchine, ambulanze, di polizia e di tantissime persone. Quando un'ambulanza potete immaginare decine e decine, oserei dire centinaia di persone. Ma quando un'ambulanza scarica una persona, scarica il termine non negativo, e immediatamente si fa diagnosi di meningite, il medico del pronto soccorso ha obbligo di mettersi la mascherina, andare avanti nel pronto soccorso e dal megafono dire: c'è un caso di meningite. Sapete quello che succede? Sapete quello che succede? In poco meno di 10 secondi tutto il pronto soccorso si spopola. Tutti che scappano, quelli che sono in barella con le flebo, tutti che scappano, voi li vedete correre, talché addirittura è così vuoto il pronto soccorso che il medico stesso comincia a chiamare quelli che non ci sono più, no? Comincia a chiamare per esempio signor Mancuso, assente, signor assente, perché addirittura c'è una tale paura del meningococco, che è un semplice batterio che non è poi tanto invadente, però quando coinvolge fa danno. Ma quando nella misura, come è avvenuto al nostro fratello Piero, che è fulminante, sapete, solo un miracolo può fare la differenza. Difatti, quando lui ha detto, effettivamente, il medico ha detto, non sappiamo nemmeno se passa la sera, guardate, tutte le chiese si sono messe a pregare per dire: Signore, devi compiere un miracolo. Questa è stata una grande opera di Dio. Ora immaginate, a lui tutta la gloria, possiamo fare un applauso meraviglioso. Ora immaginate quello un pochettino che il Signore ha desiderato fare qua: aprire una scuola biblica, fare una potente opera e iniziare, anziché con una qualche cosa di forte, iniziamo, perdonami fratello, con un funerale. Immaginate che cosa sarebbe stato, veramente molto. Invece è iniziato con la potenza di Dio, con la gloria di Dio, con l'unzione, a lui sia la gloria, un potente miracolo che ha dato a lui tutta la forza, tutta l'abilità. Vedete che differenza? Ma veramente il Signore a Torino vuole fare qualcosa di grande? Ci siete o no? Ma lo volete fare un applauso al Signore? Se lo merita. Questo per farvi vedere, poteva essere, guardate, tutto l'opposto, tutta una cosa che poteva andare proprio nel negativo, invece è stata tutta una cosa che ha portato tutta la gloria al Signore grazie a questo evento. Amen. E io dico, rimango esterrefatto, perché vedete, sia come professionista, sia come persona, sia come fratello, dico: Signore, grazie, perché abbiamo visto la gloria di Dio. Ti ringraziamo, Piero, sei stato un mezzo per dare gloria a Dio. Amen. A lui sia la gloria per sempre. Oggi voglio condividere con voi una parola, perché ho sentito sia dai cantici, dalla testimonianza, c'è un forte peso che sento da parte di Dio, perché noi possiamo entrare in una condizione di santificazione più alta, come se il Signore ci chiamasse a essere più vicini a Lui, più in stretto contatto, in una condizione in cui, diciamo, magari tante volte abbiamo pensato che il nostro cristianesimo sia un cristianesimo, ok, buono, ma il Signore ci vuole portare a un'eccellenza, in un vivere nel soprannaturale, un arrenderci ancora di più, un portarsi sempre in una costante attenzione a Lui e fare sì che Lui possa essere sempre più il nostro Signore meraviglioso. E voglio prendere una frase che Lui ha detto, questo è il titolo di questa parola, l'insegnamento che il Signore mi ha dato. Gesù ci ha chiamato amici. Questo è scritto in Giovanni 15:15. Dice così: io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. E in effetti, vedete, sapete, c'è una consapevolezza che la nostra dispensazione ha una completa diversità rispetto a quello che fino adesso è stato attraverso l'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento c'erano servi, nel Nuovo Testamento ci sono figli. Nell'Antico Testamento c'era un rapporto di sudditanza, nel Nuovo Testamento c'è un rapporto in cui il Signore desidera che siamo un rapporto tra padre e figli. E lui dice: non vi chiamo più servi, perché il desiderio di Dio è farci conoscere tutto, farci conoscere le cose che lui fa, farci sapere le cose che lui è desiderio di fare, farci sapere, farci entrare in una conoscenza completamente diversa. E così mi sono voluto, ho voluto addentrarmi un po' sul significato della parola amico, perché anch'io ho desiderio di imparare, e voglio, così tutte le volte che io trovo una parola che Gesù dice, attenziono quello che lui dice, perché tutto quello che lui dice lo vuole fare. Ed è estremamente bello il fatto che il Signore non, come dice, non aggiunge parole, ma il suo desiderio è fare in modo che quelle parole che dice si realizzino nella vita di tutti. E così ho cercato: stai attento, non più servo ma amico. Chi è l'amico? L'amico chi è? E così ho trovato delle buone definizioni che voglio condividere con voi, perché tante volte, sapete, noi diamo per scontato magari il fatto che il Signore dice delle parole, ma in effetti hanno un peso, hanno un suo significato, per cui specialmente nelle relazioni lui vuole che la nostra relazione sia come lui la desidera. Amico, chi è l'amico? Confidente speciale, per cui confidente speciale, una persona con cui vivi e provi a stare e con cui vuoi avere piacere di stare. Ancora, affetto vivo e reciproco da due persone legate da sentimenti di amore. Terzo, persona con cui condivido me stesso, stimando per progetti comuni, per desideri comuni, per fini e scopi comuni. Questa, soprattutto questa ultima definizione, che dice persona con cui condivide se stesso, o con cui condivido me stesso. Sin dall'inizio, se voi andate a vedere, sin dall'inizio, sin dalla Genesi, il Signore ha avuto sempre piacere di avere condivisione con l'uomo. Una delle cose più belle che il Signore ha fatto, non ha preso la sua autorità e ha avuto gelosia di averla, ma se voi leggete sin dal primo capitolo della Genesi, il piacere di Dio era quello di dare autorità all'uomo. Ha creato un habitat che potesse essere per lui ottimo, eccellente, e dopo aver creato tutto questo gli ha detto: domina su di esso, domina sugli uccelli del cielo, sui pesci del mare, su tutto ciò che c'è, su tutta la terra, su tutto ciò che è in esso. Ti delego autorità. Una delle cose che io noto in una persona che ama è effettivamente è condividere se stesso e dare autorità alla persona. Questo fa piacere quando in una chiesa non c'è gelosia, in una chiesa non c'è un rapporto in cui c'è invidia l'uno verso l'altro, ma che la persona ha piacere che l'altro possa essere invaso di autorità, di potere vivere in autorità. Perché l'autorità è una cosa in cui Dio vive e condivide. Se noi entriamo in questo concetto, sapete, non avremo mai la gelosia dell'altro. E se la persona effettivamente è capace di poter amare, la prima cosa che pensa è che l'autorità non gli viene delegata soltanto, ma gli viene rilasciata dalla persona stessa che si sente amata. Ci siete o no? Cioè, se una persona si sente amata e questa persona comprende l'amore che ha la persona che sta sopra di lui, lui stesso gli dice: sì, tu puoi essere una persona che mi può aiutare. E delega quella persona e riversa autorità su quella persona e gli dà il permesso di poter essere lui stesso guida. Questa è una cosa, sapete, è un concetto molto forte, perché tante volte le persone vogliono dominare, ma vogliono dominare non le circostanze, ma le persone. Però questa è una caparbietà che l'uomo ha dalla sua vecchia natura e poi costringe gli altri a fare e fa tanto danno. Ma torniamo al concetto di amicizia. L'amicizia è una cosa che già Dio ne aveva parlato, no? Ne aveva parlato in Proverbi. In Proverbi ne parla e dice così: l'amico, Proverbi 17:17, l'amico ama in ogni tempo. In Proverbi 18:24 dice: l'uomo che ha molti amici deve pur mostrarsi amico, ma c'è un amico che sta più attaccato di un fratello, e questo è il riferimento è a Gesù. E ancora, Proverbi 27:9 dice: l'olio e il profumo rallegrano il cuore. Così fa la dolcezza di un amico con i suoi consigli cordiali. Che è stato bello la testimonianza del fratello Piero. Ha detto: per me è stato bello non tanto il fatto, ma rivedere tutte le persone che mi sono state amiche, che sono state vicine a me. Non tanto la malattia, quasi quasi non me ne è fregato più niente, ma il vedere che c'erano le persone che mi stavano accanto, che nel momento della mia sofferenza avevo amici che condividevano me stesso, non soltanto la signoria di Cristo, non soltanto il Signore, non soltanto sentire la presenza in una maniera speciale, ma vedere quanti amici, quante persone hanno avuto il piacere di aiutarmi, perché si sono sentite non motivate dal senso del dovere, ma l'obbligo, e dire: ah, Piero è un amico, Piero è una persona che merita. Vedete quanto è eccellente questo. Le persone, lui stesso ha detto, è vedere che queste persone, dall'altro uno pensa effettivamente quest'uomo ha seminato bene per avere tanti amici, è una persona che ha tanti amici perché significa che nel suo viso si è speso per le persone con cui ha relazionato. Vi dico che questa è una cosa così importante che voi non potete immaginare, perché se voi in chiesa, se noi in chiesa diciamo che di amarci, ma al momento opportuno, al momento della sofferenza, non c'è nessuno che ci viene a trovare o ci viene a aiutare, non potete immaginare che tristezza cala nelle vite delle persone. Io vi parlo veramente per esperienza, non perché sia capitato anche a me, ma per il fatto, sapete, noi siamo tanti, magari, sapete, il fatto uno che pensa siamo tanti, allora c'è più possibilità di essere visitati in ospedale. Invece no. Ognuno pensa, dice, papà, ora ci va lui, che lui è il suo responsabile. Poi sono fatto di essere responsabile, come dire, oh, ci va il responsabile, oh, ci va questo, non ci va nessuno. La persona esce dall'ospedale e poi quando vieni in chiesa lo trovi con una faccia nera. E dice, fratello, ma che ti è successo? E quello dice, sai, io in ospedale non mi è venuto a trovare nessuno. Non hai da dire niente, rimani impietrificato. Come dire, fratello, scusaci, perdonaci. Ma sapete, a volte anche il perdono ci vuole tempo per poterlo superare. Perché la persona dice, io sono nel momento del bisogno, e nel momento del bisogno ho bisogno di trovare qualcuno che mi aiuti. Vedete quanto è importante avere amici. E la Chiesa è una palestra in cui questa amicizia deve svilupparsi, deve cominciare a crescere. E quando le persone hanno amici, allora significa che effettivamente nella relazione stanno andando avanti. La cosa più importante per Dio, sapete qual è? È la relazione. Possiamo essere profeti, apostoli e quello che volete, ma la cosa più importante è imparare a relazionare, ad avere persone che effettivamente sono frutto del nostro amore, che amiamo, e noi possiamo riversare il nostro amore su di loro. La Bibbia parla anche di uomini che ha chiamato amici, uno di questi è Abramo. In Giacomo 2:23 dice così: così adempì la scrittura e fu chiamato Abramo, fu chiamato amico di Dio. E anche Mosè, in Esodo 33, verso 11, dice così: così l'Eterno parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla col proprio amico. Quindi ci sono degli esempi in cui il Signore già aveva dichiarato che l'amicizia è una cosa importante, che l'amicizia è una cosa necessaria. Allora, possiamo farci una domanda. Ma per essere amico di Gesù, che devo fare? Alla sua chiamata deve corrispondere una mia amicizia? E in che modo? Ripeto, ma per essere amico di Gesù, che devo fare? Volete essere che noi siamo amici di Gesù? Ci siete, sì o no? Solo 4-5? Ok. Gesù stesso ci dà la risposta. Basta che noi leggiamo il verso precedente. Gesù stesso dà la risposta in Giovanni 15:14. Voi siete miei amici se fate le cose che vi comando. È un modo in cui noi dobbiamo entrare. Sapete, molte persone, specialmente nel nostro, nella mia città, nel nostro modo di fare, sono, si dice in un termine palermitano, perdonatemi se l'utilizzo, ma è un modo per comprenderci, sono amiciusi. E questa affettuosità, no? Questo tipo di fare così, molto in simpatia, quando vedono un sacco di festa, che bello, tutto come fratello Giuseppe, tutti un sorriso e si va e si fa. Non diciamo poi ora di mangiare, ma mamma mia, Palermo è una cosa, se, cioè, è una maniera particolare, cioè se tu devi. Se devi, prima di fare un discorso bisogna mangiare, se tu vieni bisogna mangiare, e a secondo di come mangi anche il direttore, si possono fare contratti, matrimoni, comprare terreni, case, ma prima bisogna mangiare, perché se no altrimenti dopo che tu sei sazio hai gradito il cibo e tu sei, allora poi si può effettivamente parlare. E vedete, questa amiciuseria non è amicizia. Le persone crescono molto nella confidenza. La confidenza non è una delle cose che Dio gradisce, perché la confidenza significa sminuire l'autorità di una persona, e noi abbiamo fatto tanti errori, cioè nel senso di dire attraverso la confidenza io tolgo, esautoro, cioè tolgo la tua autorità per fare in modo che io possa approfittare della tua persona. Qua Gesù parla di una cosa che è tutto il contrario. E ve lo rileggo in modo tale che voi vedete che c'è una differenza. Per essere amici bisogna obbedire. Dice così: voi, noi tutti, siamo amici se facciamo le cose che Lui comanda. E questo non è più un discorso di amicioneria, no? Ci siamo, no? Non è un discorso di confidenza. Io entro nella relazione con il mio Signore nel momento in cui io obbedisco. Allora, noi vogliamo essere amici, ma non vogliamo essere obbedienti. Vogliamo avere l'attenzione. Vogliamo avere la guarigione, vogliamo avere la liberazione, vogliamo avere la salute, vogliamo avere la gioia, ma l'ubbidienza è una cosa che Dio richiede perché questo accada. Sapete, il Signore non è un tipo che, come dire, dice se non sei ubbidiente non ti guarisco, assolutamente no. Ho visto guarire persone che sono la feccia della società. Sono entrate nella nostra chiesa quelli che in termini si dicono mala carne, no? Mi comprendete? Con tumori, con le peggiori delle malattie. Andare davanti all'altare, ricevere immediatamente, vederli saltare, vedere nei loro volti rigati dalla malvagità, e piangere davanti a Dio perché Dio l'ha sanati. Vedo davanti ai miei occhi tante immagini, perché la sua misericordia va oltre, la sua misericordia è grande, il suo nome è al di là. Però, e loro hanno promesso di cambiare, ed è vero, molti di questi sono cambiati, sono diventati persone completamente diverse. Anche il loro modo di ragionare è diverso, anche se hanno detto che il loro boss è il Signore. però sono entrati nell'idea dell'ubbidienza. Come dire, loro hanno detto: quello che dice un Signore si fa. Sì, una mafia tipicamente, no, perdonatemi il concetto, non sono per niente dalla parte della malvagità, sono ma dalla parte di comprendere il concetto. Adesso il Signore, Dio, e dobbiamo fare quello che Dio dice. E tutto quello che prima era il clan deve obbedire a quello del Signore. Quindi non si dicono bugie, non si dicono bugie. Non si deve rubare, non si deve rubare. Non si deve fare questo, non si deve fare questo. E anzi dire: noi ci pentiamo di avere fatto e questo e quest'altro. A volte, sapete, le cose diventano in un certo spessore e si deve non soltanto pregare, ma si deve dire cosa loro dicono, cosa dobbiamo fare. Siamo stati in questo tunnel di malvagità, e lì ci vuole sapienza per saper operare, avere intelligenza. Quindi vi invito a pregare per noi, perché non è tanto facile. Noi abbiamo visto una dinastia di persone che erano nella malavita completamente cambiare, sapete, cambiare. E loro hanno chiesto perdono a quelli che hanno fatto male, perdono a quelli che hanno... sapete, l'estorsione da noi è una cosa un po' abbastanza frequente. Ritornare soldi, riprendere e dire non rubare più, e dire non prenderemo più una lira perché il Signore vuole così. Immaginate? Questo va tutto alla gloria del Signore. Potete fare un applauso a Lui. La politica a volte non arriva per niente a fare quello che il Signore fa, perché quando una persona di queste si pente, la testimonianza è così forte che gli altri dicono: oh, ma questo non ruba più, questo non... ma guarda chi è, Uzzu Totò, ma come, qua in chiesa, qua, ma come? E pensare che sono persone che hanno passato il loro vissuto, ma loro perché hanno detto: da questo momento noi vogliamo fare quello che Dio dice. Ma torniamo al nostro soggetto, e dice così: essere amici, amici. Se vogliamo essere amici di Gesù, dobbiamo imparare a fare ciò che ci comanda. E esamettiamo attentamente che c'è qualche cosa che il Signore ci dice, perché una delle prime cose che per essere amici dobbiamo fare è quello che dice in Prima Giovanni, al capitolo 2, verso 15. Prendete Prima Giovanni, capitolo 2, verso 15, e qua ci parla della prima non amicizia che dobbiamo avere, e dice così. Prima Giovanni, è la prima epistola di Giovanni, capitolo 2, verso 15. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E poi dà un severo giudizio. Il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E sapete, questo significa già, questo è un buon inizio per comprendere chi dobbiamo amare e chi non dobbiamo amare. Perché se vogliamo, non possiamo essere amici del mondo e amici di Gesù. Siete d'accordo con me, sì o no? Quattro soltanto. Siete d'accordo con me, sì o no? E guardate che è scritto lì, guardate che è scritto: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Questo lo sta dicendo a me, lo sta dicendo a tutti. Non sono escluso, nemmeno io che sto insegnando. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza, degli occhi, non viene dal Padre, ma dal mondo. Allora il mondo ha un suo fascino. Il mondo ha qualcosa che ti coinvolge, ti vuole prendere, vuole fare in modo che diventa lui sovrano della tua vita. Ed ha uno spirito. Questo non significa che sia un demone, perché possesse succedere che poi diventi un demone, ma significa una cosa che ti coinvolge e ti prende. E lo spirito del mondo cosa dice? Dice che tu devi avere soldi, perché se non hai soldi non sei considerato. Tu devi essere un, come si chiama, un Latin lover, perché se non sei un Latin lover non hai, tu devi essere una donna che deve avere una certa grinta, no? E da certi, il mondo dà certi indirizzi, ma perché si possono fare certe cose, perché l'adulterio ci possa essere, perché ci possa essere la fornicazione. Siete d'accordo con me? Ma dice: non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. E le cose che sono nel mondo, allora, se possono essere o lo spirito del mondo o ciò che il mondo ti fa vedere. O, per carità, non c'è niente in contrario se tu hai una casa, se tu hai una macchina, se tu... Ma se queste cose diventano prioritarie, se queste cose prendono il posto di quello che è la sua sovranità, se fai in modo che questo diventano il primo posto, e beh, qui allora significa che il mondo, con tutto ciò che è dentro, ha messo il Signore all'ultimo. E sapete, queste cose non possono fare che vanno insieme, non possono andare insieme, non possono essere. Qua lo dice chiaro: se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Se, perché tutto ciò che è nel mondo, concupiscenza della carne. Andiamo a vedere che cos'è la concupiscenza della carne, perché tutti dicono: che cos'è la concupiscenza della carne? La carne ha la sua concupiscenza. Ci sono delle opere della carne che fanno e dividono. Prendete in Galati, lo sapete meglio di me, in Galati capitolo 5 parla di tutto ciò che la carne viene fuori, giusto? Capitolo 5 verso 19. Dice così: ora le opere della carne sono manifeste, sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidia, omicidio, ubriachezze, ghiottonerie, cose simili a queste, circa le quali vi prevengo. Come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno dei cieli. Il regno di Dio. Non sto qua a spiegarvi tutte una per una, anche perché non ci vorrebbe soltanto questa domenica. Ma tutti quanti, tante volte, comprendono soltanto le prime tre. No, le prime tre come valori, no? Cioè, dicono che adulterio, fornicazione, impurità. No, adulterio e fornicazione. Poi le altre non le vedono proprio. Ma impurità è un'opera della carne. Se tu ami vedere immagini sporche, e fa parte dell'impurità. Se tu ami inimicizie, discordie, gelosie, ire, contese, divisioni, invidie, se tu porti odio, se tu porti rancore, questa è opera della carne. Se tu con i fratelli non sei capace non soltanto di relazionare, ma non riesci ad avere comunione perché hai uno spirito di divisione, e beh, questa è una cosa brutta. Addirittura parla là di sette, e sette non è un numero cardinale, no, assolutamente. E sette significa il fatto di fare divisioni all'interno, divisioni, no? Ci sono quelli che hanno questo spirito di andare a dire: no, vabbè, ma non è che quello che ha detto la parola tu la devi prendere seriamente. Sì, che dici? No. Quello che ha detto il pastore, no. Te ne va all'inferno, allora tutti all'inferno, tutti all'inferno. Esagerazione. Ma c'è scritto però, guardate, chi fa tali cose non... Mettiti la mano qua sotto, qua. Non erediti il regno di Dio. C'è niente da fare. A me piace molto la parola per tanti motivi, uno dei quali è perché è chiara, non ti dà ombra di dubbio. Qua dice: se facciamo queste cose, se le facciamo, cioè siamo coinvolti, ne siamo presi, le prendiamo e le facciamo come nostre. E dice qua, guarda, discordie, gelosie, ire. Non è l'insufficienza renale acuta, no. Perché l'ira non conosce, ma è una malattia, no. Ira è il fatto che tu perdi la pazienza, non ti si può dire niente. Tu parli perché dici una cosa. Ma tu che devi dire a me la cosa? Ma che? E sei una mina vagante. Chi ti tocca esplodi. Non ti si può dire. Ti si deve prendere con le pinze, perché se tu ti prendi qualcuno ti dice. Ma non sta scritto a qualche parte che noi siamo stati comprati a pezzi e siamo morti, che noi non siamo noi stessi? Diceva qualcuno che i leoni, perché Satana è come un, va avanti come un leone cercando che possa divorare, i leoni non mangiano la carne morta, non mangiano i morti, perché tutti gli animali morti non sono un attacco del leone, ma il leone va cercando quelli che sono vivi, e sono vivi a se stessi, e li vuole sbranare, e li vuole distruggere, e li vuole fare fuori, e li vuole eliminare. E quando, sapete, l'apostolo Paolo dice qualcosa di veramente forte, a cui dobbiamo, come dire, soffermarci, in Galati 2:20, sempre in questa meravigliosa epistola, parla e dice così: io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo, nella carne in questo caso significa nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Dice: io sono stato crocifisso con Cristo, non sono io più che vivo. Grazie sorella, molto gentile, Dio ti benedica, grazie. E dice così: io sono stato crocifisso con Cristo. Chi è un crocifisso? Immaginate il gemellaggio. Io crocifisso significa io sono stato messo in quella croce con Cristo. Ha la possibilità di dire: un minuto, ma che stai facendo? Dove, aspetta, i chiodi, ragioniamo dove li dobbiamo mettere. Immaginate? No, non esiste questo fatto. Crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. C'è uno scambio di volontà. La volontà che adesso, che prima era quella mia, nella quale io avevo sempre vissuto, non è vero che ci ha portato a essere distrutti? Non è vero che ci ha portato alla fine? Non è vero che ci ha portato completamente verso la completa distruzione nostra? È vero sì o no? E allora abbiamo scelto la signoria di un altro, per quale motivo? Perché noi abbiamo detto: beh, ma io non sono più capace, non sono capace di vivere, non sono capace, ho bisogno di uno che mi guida. E allora se è venuto un padrone meraviglioso che mi ha comprato, mi ha detto: io pago il prezzo, è forte questo, sapete? Quando nessuno ci voleva, quando eravamo arrivati al peggio, qualcuno ha detto: lo prendo io. Pensateci, non ha fatto un grande acquisto, Signore, nell'averci, ma per amore ha detto: lo farò perché lo voglio, perché lo desidero. Sapete, questo è grande. Io non ne capisco molto di calcio mercato, però so che tutti vanno cercando il migliore, quello che sta, che è capace di sapere segnare, quello che è un abile difensore, quello che è il bomber, quello che fa vincere le partite. Da noi tutto l'opposto. Il peggio, quello che fa gli autogol, quello che cade appena prende la palla, il zoppica appena prende. Bene, quelli il Signore si è preso per fare la migliore squadra. guardate che questo è grande, perché la Chiesa non è che è fatta da persone che sono, come dire, i miei tutti, i migliori di tutti. No, è fatto proprio da quelli che lui si è comprato, ma la forza che viene da questa squadra è data da quello che c'è scritto lì. La vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E la vita che ora vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Cioè io sono stato comprato, non sono più mio. Qualcuno mi deve dire, ovvero quello che mi ha comprato, mi deve dire cosa devo fare, cosa devo essere. Però guardate quanto è grande questa realtà. Quello che mi ha comprato non ha detto adesso tu sei il mio schiavo, mi devi pulire i piedi, mi devi fare le unghie perché ce l'ho un pochettino fatte male. No, ha detto io ti chiamo amico e ti faccio conoscere tutte le cose, tutto. Vedete questo essere signori. E tante volte noi invece, sapete, abbiamo ancora un po' dello spirito adamico, cioè nel senso di dire un po', forse più di un po', e ci comportiamo come dire: se non fossi stato per me, Signore, non so come avresti fatto, saresti stato nei guai, sicuramente, sicuramente. E invece no, guardate, è proprio il fatto che lui si è confuso con noi, nel senso di dire si è travasato nella nostra vita, che ci permette di avere una vita di successo. E il suo desiderio è proprio questo, che noi una volta che siamo in lui, è bello questo fatto, sapete, perché è una cosa che soltanto gli esseri superiori, che noi siamo spirituali, possiamo fare in modo che ci sia questa fusione, Cristo dentro di noi e noi in lui. E questo può essere tale al punto che questo travaso possa fare in modo che la nostra vita sia invasa dal soprannaturale, sia invasa dalla potenza di Dio, sia invasa da Lui. E allora noi abbiamo visto, guardate, soltanto la prima parte, abbiamo visto la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, dice Giovanni, sì, la superbia della vita, il fatto, una delle cose più brutte che Dio non sopporta è il fatto che tu non senti il bisogno di Lui. Da un lato c'è il diavolo che ti vuole portare lontano, ma quello che più dà fastidio al nostro Signore è il fatto quando tu entri nell'indipendenza. Non ho bisogno di te. E ci sono aree dove noi, sapete, permettiamo a Dio di entrare, no? Permettiamo a Dio di entrare. E ci sono aree dove non permettiamo a Dio di entrare. Solitamente nelle aree dove noi non siamo capaci, permettiamo a Dio di entrare e gli diciamo fai tu. Ma solitamente nelle aree dove noi riteniamo di essere abili, facciamo di tutto perché il Signore non vi sia. Vi faccio vedere un esempio. Prendete Luca. Luca parla di questo. Il nostro grande apostolo Pietro, un uomo dai cambiamenti, un uomo che diventa un grande amatore del Signore, un grande amico. E in Luca 5 fa un'esperienza con lui davvero forte. Luca capitolo 5. La prima pesca miracolosa. Ora avvenne che mentre egli si trovava sulla riva del lago di Gennesaret, sto leggendo capitolo 5 di Luca, primo verso, e la folla gli si stringeva attorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla riva del lago, dalla quale erano scesi i pescatori e lavavano le reti. Allora salì su una delle barche, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Postasi a sedere, ammaestrava le folle della barca. E quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e calate le vostre reti per pescare. E Simone rispondendo gli disse: maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò le reti. E fatto ciò presero una tale quantità di pesci che la rete si rompeva. Allora fecero cenno ai loro compagni che erano dall'altra barca perché venissero ad aiutarli. Ed essi vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che stavano affondando. Vedendo questo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un uomo peccatore. Infatti Pietro e tutti quelli che erano con lui furono presi da grande stupore per la grande quantità di pesci che avevano preso. Lo stesso avvenne pure a Giacomo e a Giovanni, figli di Zebedeo, che erano compagni di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in avanti tu sarai pescatore di uomini vivi. Perché questo? Perché Pietro andava sul naturale, andava sulla sua professione. Lui era stato un pescatore, aveva pescato tutta la notte e non aveva preso nulla. E disse a Gesù: Gesù, abbiamo fatto tutto il nostro meglio, ci siamo ammazzati la vita tutta la notte a prendere qualcosa e non è uscito fuori nemmeno un pesce. Ma guardando l'insistenza di Gesù dice: tu sei il maestro, ma che ne puoi capire? Di legno, falegname, qualche cosina. Non li pesca. Ma comunque, ora ti faccio vedere che è come dico io. Arriva e prende un sacco di pesci. Perché si butta ai piedi di Gesù? Perché dice: ho capito che io non capisco. Capisco che non ho capito. Capisco che tu sei il Signore. Capisco che tu sei colui che sei e io non sono. Lui comincia a ragionare nella maniera giusta, comincia a entrare nella visione che quando si impara a dipendere da Dio anche nelle cose che uno pensa di saper fare, allora c'è il successo. Però questa pesca succede una cosa particolare: le reti si rompono, i pesci si perdono. Ci sarà poi una pesca in cui, Giovanni capitolo 21, la rete non si rompe, perché i discepoli avevano imparato di più ad amare il Signore. Le relazioni si saldano, le reti non si rompono e tutto ciò che si raccoglie in Dio non si perde. Guardate che è grande questo. Quando si impara ad amare, quando si entra e diventa amici di Gesù, non si perde nulla di ciò che si fa, perché si impara ad essere delle persone che si rispettano, che ci si rispetta, si comprende che siamo servi di un unico e solo Dio e si entra in questa armonia così bella perché ci si capisce e si pensa che si è davvero amici nel senso migliore e che nella vita non c'è niente se non imparare ad avere un unico Signore. Qua lo dice proprio, sapete, Gesù non si ferma nella parte di dirgli: ah, finalmente hai capito Pietro, finalmente tu ti sei aperto il cervello, hai capito, hai capito, no, come farebbe qualcuno, hai capito, finalmente hai capito. No, gli dà quello che è il progetto: tu sarai pescatori di uomini. Pietro afferra, comprende. Quando una persona impara a non dipendere da sé, ma a dipendere dagli altri, a dipendere dal Signore, non dagli altri, scusate, a dipendere dal Signore, a essere cristocentrico, impara a vedere nel futuro qual è il progetto che Dio ha fatto. Ci siete? Ci siete? Allora sapete, l'amicizia col Signore comincia a crescere e le persone cominciano a vedere qual è il programma che Dio ha stabilito. E allora non ci sono più propri progetti. Si comincia a vedere il motivo per cui ha realizzato il Signore la tua vita. E questa, sai, è una cosa bella. Ma questo ti rende partecipe della natura divina. Volete vederlo? È Pietro che lo scrive. Il grande Pietro scrive quello che lui realizza. Prendetelo, primo Pietro dice così, nella sua prima epistola. È qualcosa di veramente molto forte che lo vive. E dice a tutti, prima Pietro capitolo 2, verso 9, voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato, ancora una volta c'è questo, acquistato, quindi non siamo nostri, acquistato per Dio. E qual è la motivazione? Affinché proclamiamo le meraviglie di colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile, meravigliosa luce. Noi che un tempo non eravamo un popolo, ma ora siamo il popolo di Dio. Noi che non avevamo ottenuto misericordia, ma ora abbiamo ottenuto misericordia. Vedete quanto è bello quello che scrive l'apostolo Pietro? Ci fa emozionare. Dice: noi che non eravamo popolo, ma ora siamo diventato popolo. Noi che addirittura prima non eravamo niente, ora siamo una stirpe eletta, un sacerdozio regale. Perché dice questo? Perché vedi, quando noi viviamo per noi stessi, le nostre preghiere sono queste: Signore, benedici me, Signore, riempi me, tanti soldi, dammi una bella Ferrari, così faccio ingelosire tutti, perché posso seguire e inseguire il diavolo e dargli botte. Una casa grande, una villa possibilmente, con piscina, dice la sorella giustamente, e posso essere così tanto ricco. Benedici me, mia moglie, il mio cane e Fuffi. E queste sono le nostre preghiere finché siamo per noi. Allora vedete, queste preghiere non è che Dio non le esaudisce, ma c'è un tempo che Dio dice: ok, questa è la preghiera, ok, che tu hai fatto, e io nella mia misericordia sono d'accordo per te, sono d'accordo con te, va bene, ti esaudisco. Nei primi anni della nostra fede noi pregavamo per cose anche assurde e il Signore ci esaudiva, no? Anche cose che non è che fossero proprio tanto cristiane. Eppure lui nella sua, se mi ricordo, ha detto: va bene figlio mio, ok, chiudo un occhio. No, ti prego, senza musica di sottofondo. Così, come si dice, sparate al pianista, come... No, sto scherzando. Scusate. Per carità, perdonate. Allora, no, ti prego, ci pensi tu. E allora, comprendiamo questo tipo di preghiera, no? Poi, quando si entra nell'idea che il Signore ci ha comprato e ci ha fatto diventare nostri, suoi, si entra in un sacerdozio regale. Chi sono i sacerdoti? I sacerdoti sono quelli che presentano le offerte a Dio, che dicono: c'è il fratello Piero che sta male, Signore, ti prego, aiutalo, abbi misericordia. Ti prego, Signore, non permettere che nella città di Torino ci sia ancora malvagità. Rompi, spezza le catene delle tenebre e fai in modo che la tua signoria venga. Allora ci sarà pace e gioia. per tutti e tutti conosceranno che tu sei il Signore. Regale sacerdozio, perché regale? Regale perché è fatto da un re, da re diversi, che pregano e dicono e fanno decreti e dicono non per se stessi, ma per tutti. Perché? Perché capiscono quanto è importante che il bene prenda tutti. All'inizio tu fai la preghiera, Signore, riempimi, e non è sbagliato. E non è una preghiera, può essere anche una preghiera anche egoista, ci sta, e nessuno ti dice niente e mai ti dirà niente nessuno. Ma quando cominci a pensare, a vivere un modo di pregare che Dio desidera, perché tu non sei più tu e comprendi che Dio si prende cura di te, che il Padre si prende cura di noi, che Lui vuole essere tuo amico e nell'amicizia Lui ha desiderio di farti prosperare in ogni area. Allora tu cominci a entrare nel ministero sacerdotale e le persone cominceranno a convertirsi e le persone cominceranno a frequentare la Chiesa e non ci saranno più posti vuoti, ma ci saranno sempre più posti da riempire, perché il desiderio di vedere che Dio sia giusto giudice di un territorio è quello che ti preme di più. E non pensi solo a te. Ecco perché è importante essere amici. Amici significa entrare in una maturità, entrare in un contesto in cui vediamo la sua signoria, entrare come prendere possesso, e la sua possessione, perché il meglio che Dio ha è per Torino, per Palermo, per ognuno di noi. Ci siete o no? Mi comprendete? Allora sapete, questo aspetto dell'amicizia è una cosa della quale noi dobbiamo coltivare, spendere del tempo, prendere attenzione, fare in modo che la nostra mente sia controllata. E controllata dallo Spirito di Dio. Prendete Romani 8, capitolo 6, verso 8. È una cosa che ci deve fare riflettere. Lì parla della nostra mente e ci fa vedere da che cosa è controllata la nostra mente. Romani 8 dice così, verso 6. Infatti, la mente controllata dalla carne produce, la mente controllata dalla carne produce morte, morte. Ma la mente controllata dallo Spirito produce vita e pace. Per questo, la mente controllata dalla carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio, neppure può esserlo. Quindi quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Ci siete? Ci siamo? Allora lui cosa dice? Perché la mente controllata dalla carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio, neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacergli. Allora, la nostra attenzione è duplice. La prima, cosa vuole fare la nostra mente? Perché sapete, la nostra mente è quella che ha, come dire, un po' la ragioneria di tutti i nostri pensieri, ragioneria, ragione, pensieri. E allora cosa vogliamo fare? Permettere che i pensieri nostri possano essere distruttivi o pensare invece che i nostri pensieri devono creare vita, debbono portare lo Spirito di Dio? Questo lo dobbiamo scegliere noi e questo ci porta a essere vittoriosi. Ma guardate ancora, vi faccio vedere un po' quello che il Signore ha desiderio. Guardate, prendete in Giovanni. In Giovanni parla proprio di questo. Giovanni 17,15 è una delle parti più belle della parola di Dio. È, possiamo dire, il testamento del Signore. Dice così Giovanni 17, dice 15. Io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Allora, santificali nella verità è questo processo nel quale il Signore ci vuole portare. Santificare significa mettere da parte. La verità è la parola di Dio. Allora, se ci mettiamo da parte per fare sì che la parola di Dio entri dentro di noi e la possiamo osservare, allora noi entreremo nel piano di amicizia e Dio ci farà prosperare. Altrimenti non sarà così. Lo ripeto, dice qua, vedi, santificali nella verità, la tua parola è verità. Ma tu mi potrai dire, ma ci sono certe cose che io non capisco. Ieri sera parlavamo a proposito di questo con una sorella e lei diceva, ma ci sono delle cose che non capisco. E Pietro ci viene in aiuto, lui che tante cose non ha capito, ma una cosa poi ha capito, di fare quello che il Signore diceva. Prendete qua, se prendete in prima Pietro, al capitolo 1, al verso 22, dice questo: avendo purificate le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, mediante lo Spirito Santo, per avere un amore fraterno senza alcuna simulazione, amatevi intensamente gli uni gli altri, di puro cuore, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio vivente e che dura in eterno, avendo purificate le anime nostre con l'ubbidienza alla verità. L'ubbidienza non significa che tu sei sempre d'accordo. Ci sei oppure no? Se io ho un sentimento negativo nei confronti di Piero perché porto odio o risentimento, la verità, l'obbedienza alla verità cosa dice? Io ti ho detto di amarlo. Non puoi odiare Piero. Come dici di amare me che sono tuo Signore e provi odio verso di lui? Allora cosa dice? Avendo purificate le anime vostre con l'ubbidienza alla verità. C'è una purificazione che deve venire nel mio sentimento. È come dire, Signore, ma come posso odiare Piero? Sto dicendo che ho fatto io, con Piero non c'è niente. Dico, facciamo. Dico, ma sto facendo un esempio. Come dire, come posso avere questo sentimento di odio? Signore, ti prego, liberami! Io non voglio, io voglio ubbidire a te. Rimuovi da me, sradica questo. E questo è quello che Dio desidera. E dice, rimuovi da me questo, rimuovilo. E Dio dice, bravo figlio mio, stai imparando, devi ubbidire su questa situazione, stai vincendo. Allora io incontro Piero e dico, sai Piero, effettivamente ho imparato ad amarti. Non gli dico, Piero, sai quanto ti amo, mizzica. No, assolutamente no, quella è una bugia, sto facendo una cosa che non è corretta. Ma vado da Piero e gli dico, Piero, sto imparando ad amarti, aiutami. Non c'è bisogno che lui sappia, no, sai, perché non ti posso vedere, perché per me sei così, non c'entra niente, non creo, sto distruggendo. Ma io dico, sto cercando di amarti, voglio imparare. Perché sapete, nel mondo ci sono simpatia e antipatia, quello mi è simpatico e quello non mi è simpatico, perché nel mondo di Regno dei Cieli così è. Immaginate che il Signore facesse così, quello è simpatico, sì, perché... e lo salvo, quello non mi è simpatico, butto all'inferno. Ma immaginate se facessimo così, mamma mia. Avendo purificate le anime nostre con l'ubbidienza alla verità, sapete, questo è un corredo che non ci deve mancare. Cosa dice la Bibbia su questo? Aspetta, prima ancora che continuo, cosa dice la Bibbia su questo? Cosa dice la parola su questa situazione? Andiamo a vedere e mi documento. E se non so, chiedo aiuto all'autorità e dico, pastore, su questa cosa devo fare? Come mi devo comportare? Come posso mettere in pratica la parola di Dio e la verità? Questo ci rende amici. Dice, avendo purificate le mostre con l'ubbidienza alla verità, per amare di un amore senza simulazione. Come dire, perché si può arrivare al punto di essere... di simulare, di essere falsi. E questo significa che può portare all'inizio, come dire, di essere un doppio, nel senso di dire, Dico che amo il Signore, ma nello stesso tempo odio il fratello. Com'è? E il Signore mi dice, aspetta, quello che tu dici che non è buono è mio figlio, come lo sei anche tu. E se lui è mio figlio e tu sei pure mio figlio, come faccio io a odiare perché tu lo odi lo stesso figlio che è mio figlio pure? E allora cambia. E quando noi cambiamo diventiamo amici. Perché Dio è giusto. Amen. E ama e fa cadere la pioggia sui giusti e sugli ingiusti. Giusto, il sole lo fa fare sui giusti e sugli ingiusti. Non dice no, la pioggia qui, fino a qui, questo c'è un ingiusto, niente acqua. No, invece il Signore ama tutti e noi dobbiamo essere come Lui. Amen. Ci vogliamo alzare all'impiedi, che abbiamo imparato questa questo giorno. Abbiamo imparato tutti noi, anche io che ho parlato ho imparato, anche io voglio essere amico di Gesù. Quanti di voi vogliamo essere amici? Prima che ve ne andiate, voglio chiedervi una cosa. Ora sì, si può fare, sì. Ma è simpa, è troppo bella sta sorella, io non lo so, troppo graziosa. Viene alla scuola biblica solo per suonare, per farmi la lode. Oh, veramente, glielo volete fare un applauso, permettete. È un amore. Si sacrifica per venire per farci la lode. Questo effettivamente è amore verso di noi. Allora io vi chiedo, oggi il Signore ci dice, avendo purificate le anime nostre con l'ubbidienza alla verità, ci sono cose in cui il Signore vuole che tu venga purificato con l'ubbidienza alla verità. A volte ci sono paure, no? Paure, tante e tante paure che vengono alla tua vita. Ma ce la farò? Ce la faccio? Posso essere una persona che posso arrivare? Ce la farò ad amare queste persone? Ce la farò ad avere queste situazioni alla vittoria? Ce la farò? Qualsiasi situazione tu stia attraversando, vieni avanti che vogliamo pregare per te. Assieme anche alla situazione di infermità e di malattia, vieni avanti, vogliamo pregare per te. Qualsiasi sia l'infermità, specie se sono nella colonna vertebrale, vieni avanti, voglio pregare per te. Qualsiasi sia la condizione, vieni. Voglio che tu entri e diventi amico di Gesù e che tu possa essere una persona che in questo possa crescere. Due appelli ho fatto. Uno, se hai paure, vieni avanti, vogliamo pregare per te. Qualsiasi tipo di paura tu abbia, paura dell'incerto, paura di non farcela, paura di qualsiasi situazione, vieni. Vieni, Dio è pronto per darti una forza speciale, una capacità di vittoria, un'abilità nel vincere, per essere amico di Gesù. E l'altra, voglio pregare per qualsiasi tipo di infermità e di malattia, vieni avanti. Voglio invitare tutti quelli che sono disposti a poter ministrare, non so chi sono, pastori, responsabili, aiuti. Marco, sì. Marco, dopo Marco chi c'è? Anche Piero, giusto, Piero, sì. Le donne che hai? Patrizia. Alleluia. Possiamo pregare? Alleluia. Tutti gli occhi chiusi, tutti gli altri le mani alzate e vogliamo pregare che queste persone possano ricevere da Dio.
alleluia. Mentre ancora qualcuno prega, sappiamo che Dio ha operato guarigioni nel corpo e nell'anima. Cioè, quando lui viene, guarisce, tocca, cambia. Il fratello era incassato, con una gamba più corta e cresciuta, perché Dio fa queste cose perché possiamo stare meglio. Amen. Così alziamoci in piedi e preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per questo giorno. Grazie, Signore, che tu ci hai chiamati amici. Che privilegio, Signore. E noi vogliamo essere tuoi amici, Signore. Vogliamo confessare il bisogno di ubbidire a te, Signore. Perché vogliamo fare le cose che a te piacciono, Signore. Non fare più le cose che piacciono a noi. E ti chiediamo di darci una buona settimana piena di te, Signore. Che possa essere un giorno, ogni giorno possa essere un giorno nuovo, un giorno pieno della tua grazia. Un giorno pieno della tua gloria, un giorno pieno della tua gioia, Signore, perché siamo i tuoi amici e vogliamo essere, Signore Gesù, i rappresentanti di questa amicizia meravigliosa verso gli altri, Padre. Grazie, Signore. Cambiaci, trasformaci, Signore. Cambia le nostre attitudini, i nostri pensieri. Fa che possiamo veramente allontanarci da tutto quello, Signore, che ci porta pericolo nella nostra vita, perciò vivere nella carne attraverso tutto quello che è stato detto. Ma vogliamo entrare per essere uomini e donne di regno che vivono nello spirito. Grazie Padre, grazie con tutto il cuore. Grazie, grazie, grazie. Nel nome di Gesù. Siamo un forte applauso al Signore mentre i fratelli si portano un po' nella lode. Buona domenica, Dio ci benedica. Ci vediamo prossima domenica e per in settimana per le cellule e altri incontri. Pace del Signore.